Laser.
The prisoner started with a real life story that I lived myself about 40 years ago in Afghanistan.
Uno dei maestri indiscussi della scena, forse il più grande, è Peter Brook, 93 anni, regista teatrale e cinematografico, inglese d'origine lettone, laureato a Oxford, una prestigiosa e folgorante carriera alle spalle. A 22 anni è direttore artistico del Covent Garden, dove si cimenta con successo e con clamore nella regia d'opera. Le sue produzioni shakespeariane fanno scuola dal Sogno di una notte di mezza estate ad Amleto, solo per citare le due più celebri, così come il suo spettacolo, poi film, Marat Saad, dal testo di Peter Weiss. Instancabile viaggiatore, trae linfa per il suo lavoro dall'incontro con l'Oriente e la sua versione, teatrale prima e cinematografica poi, del Mahabharata, segna un altro momento storico. Dal 1970 vive a Parigi, dove ha riportato a nuova vita un teatro dimenticato e nascosto, il Théâtre des Bouffes du Nord, e dove ha fondato il Centro Internazionale di Ricerca Teatrale. In aprile, il suo lavoro più recente, The Prisoner, di cui è autore e regista insieme alla sua collaboratrice di lunga data Marie-Hélène Estienne, ha fatto tappa al Teatro Dimitri di Verso e in quell'occasione, con Peter Brook, abbiamo avuto una lunga e ricca conversazione telefonica. Innanzitutto, gli ho chiesto di raccontarci come è nato questo suo The Prisoner.
It was very, very simple. I was visiting Afghanistan, and this was a very, very happy moment for me. I was there with my wife and with two friends.
È molto semplice. Visitavo l'Afghanistan e era un momento molto, molto felice per me. Mi trovavo lì con mia moglie e un paio di amici e avevamo scoperto da molto tempo uno dei posti nel mondo che non erano ancora stati visitati dai turisti e dove il vero Oriente era ancora vivo. Ce n'erano due allora di posti così. Uno che tutti conoscevano era il Tibet e l'altro era l'Afghanistan, di cui si sapeva pochissimo perché, come la Svizzera nell'ultima guerra, in quei giorni l'Afghanistan era un paese neutrale. La ragione per cui la Svizzera era terreno neutro è che questo conveniva a tutti, tedeschi, inglesi, francesi. Conveniva agli italiani che avevano un piccolo paese confinante dove potevano andare a rifugiarsi, incontrare il nemico tranquillamente e segretamente. Era molto, molto conveniente avere questa tranquilla piccola oasi in mezzo all'Europa occidentale. E nello stesso modo, 40 anni fa, in Afghanistan, c'erano vicini potenti come i sovietici, i cinesi, gli indiani, e conveniva a tutti avere un posto che fosse completamente neutrale. E a causa di questa particolare situazione, quella profonda, antica tradizione spirituale dell'Afghanistan non era mai stata distrutta dal turismo. Ho visitato in India, molti anni più tardi, Ladakh. La prima volta che l'ho visitata era ugualmente sconosciuta, nel nord dell'India. Si arrivava attraverso le montagne a questo posto meraviglioso, Ladakh. E quando l'ho visitata sono stato tra i primi. Non c'erano turisti. Poi, due anni più tardi, sono tornato. Era stata improvvisamente scoperta dal turismo. La prima volta che l'avevo visitata, la parola ladro, rubare, non esisteva nel loro vocabolario. Mi dicevano: qui a Ladakh abbiamo vissuto insieme per migliaia di anni senza avere un ladro tra di noi. Due anni più tardi, dopo che il posto era stato scoperto dai turisti, e la mia non vuole certo essere una condanna del turismo, sono stato turista anch'io, ma la tragedia era che la gente arrivava a Ladakh da tutte le parti del mondo. E due anni dopo la parola ladro era ormai divenuta parte del loro vocabolario. Nello stesso modo, quando sono andato in Afghanistan, ho avuto un'esperienza mai vissuta prima né dopo. Qualcosa che si può avere oggi nelle nostre grandi cattedrali. Se si va in una delle grandi cattedrali italiane, come il Duomo di Milano, o nel Duomo di Colonia, sopravvissuto ai bombardamenti, o a Notre-Dame o a Saint-Paul's, nelle innumerevoli chiesette, cappelle o monasteri, si può sperimentare la presenza di quella che, maldestramente, chiamiamo spiritualità. È un termine inadatto, ma non ne abbiamo un altro. È quella qualità invisibile che può portare l'essere umano a un livello più elevato e più bello del vivere insieme, che qui chiamiamo spirituale. In Afghanistan era stata per centinaia di anni la corrente naturale che irrorava il paese e da cui il paese traeva respiro. E quel respiro potevi sentire nel momento in cui la gente del posto ti dava il benvenuto. Io potevo sentire che le persone ti davano il benvenuto senza alcun desiderio di prenderti nulla, solo per darti il benvenuto. Tu davi loro la gioia di essere un visitatore. E un visitatore significava: noi siamo aperti, felici di riceverti. E nel momento in cui ti ricevevano, ti portavano in una piccola casa da te. Tu entravi e la persona più povera che potevi vedere lì dentro, quasi un mendicante, una persona molto semplice, seduta per terra, una volta che aveva visto entrare in questo minuscolo posto uno straniero, chiamava il proprietario della minuscola casa da te e diceva: «Presto, presto, servi i miei ospiti! Questi sono i miei ospiti!» Balzava in piedi, tirava fuori dalla tasca una monetina dicendo: «Questi sono i miei ospiti!» Questo era l'Afghanistan allora. E mentre mi trovavo nella capitale Kabul, che era un posto molto semplice e molto bello, con minuscole casette, e quello che loro chiamano Jui, una specie di scarico che scorreva in mezzo alla piccola città e dove tutti gettavano la spazzatura, in questo rigagnolo d'acqua corrente che portava via tutto, là, mentre parlavo con la gente, qualcuno ha detto: «Forse potreste essere interessati al fatto che, a parte la vecchia tradizione religiosa, noi abbiamo qualcosa di un po' più nuovo, cioè una fratellanza sufi, un bel gruppo di persone che studiano in profondità la tradizione sufi. Vorrebbe conoscerle?» E io ho detto: «Certo!» Così un giovane studente mi portò fuori dalla piccola città, Kabul, e io fui portato in una stanza dove c'era un tranquillo signore seduto che era il maestro e una ventina di studenti, e noi sedemmo e parlammo amabilmente. Nel testo teatrale non ci sono io, c'è un'altra persona, il raccontastorie che noi chiamiamo lo straniero, il visitatore. E lo straniero dà inizio all'azione teatrale raccontando le mie prime esperienze. Noi non diciamo: «Questo sono io e sto raccontando a te». Ma qui c'è qualcuno che vuole visitare per la prima volta un mondo sconosciuto e che prende la stessa via di questo piccolo gruppo di cercatori dello spirito e trova gente modesta, gentile e sincera che siede lì vicino a parlare, a leggere antichi testi. Così ci sono andato molte volte con un paio di amici e abbiamo stretto una relazione molto forte. E poi un giorno sono andato a salutare, perché stavamo per partire e per andare a fare un giro nell'intero paese, verso sud, verso Kandahar.
Now to the south, towards Kandahar. said, if you're going to Kandahar, I recommend that just before you come to the city, you see a little dusty road which nobody takes going up the hill to the left. Go up that, and if you go on for a couple of miles, you'll suddenly see an old, broken-down white building.
Ah, ci ha detto. Se andate a Kandahar, vi raccomando, appena prima di entrare in città, vedrete una piccola strada polverosa e solitaria su per la collina. E se proseguite per 2 miglia, vedrete certamente un vecchio edificio bianco, cadente, che è la nostra prigione di Stato. Lì è dove, se ci sono criminali, vengono giudicati e condannati e devono scontare la pena. E, ha detto, vedrete qualcosa di molto, molto insolito. Seduto di fronte alla prigione, su una collinetta, di fronte al muro, c'è un giovane uomo che fissa con lo sguardo la prigione. Lui è il mio allievo. Ha commesso un crimine che non si può raccontare. Non mi volle dire quale era il delitto. Disse solo che era terribile. E per questo il giudice lo avrebbe condannato alla prigione secondo le leggi dello Stato. Ma io sapevo che la prigionia sarebbe stata così brutale che quelli che ci entrano vengono puniti con una punizione che non li migliorerà, ma che li distruggerà. E mi disse che lui conosceva quel giovane e che aveva commesso quel crimine trasportato dalla passione. Ma sapeva che quel giovane avrebbe potuto redimersi, perché era un uomo con vere qualità e lui voleva conservargli queste qualità. Così aveva detto al giudice, che era parte del nostro piccolo gruppo, «Abbi fiducia in me, troverò un altro genere di punizione per lui». E il giudice aveva detto «Certo». E lui, il maestro, aveva detto al giovane uomo, «Se davvero ora ti senti pieno di rimorso per il crimine terribile che hai commesso, lo prenderai su di te, ti siederai in silenzio, cercando solo l'indispensabile per vivere, ma non entrerai dentro la prigione e saprai che in ogni momento sei libero di fuggire da questa punizione. Non ci sarà nessuno a trattenerti. Se vuoi alzarti e dire «ne ho abbastanza di questo», se penserai che è una cosa stupida quella che fai e che è meglio che tu te ne vada, magari all'estero, potrai farlo. Ma se tu senti sinceramente e profondamente che devi attraversare i profondi lacci della prigione che è dentro di te e non fuori, allora vedrai che essere davanti a una prigione senza muri è trovarsi in una prigione molto più vera, perché invece di avere guardie che ti obbligano a restare dentro, sei tu che la vivi in te stesso. Così sono andato e l'ho visto, e non riuscivo a parlargli. Mi sono seduto accanto a lui. Gli ho parlato con rispetto. Non ero certo io che dovevo interrogarlo in nessun modo, ma lui mi ha lanciato uno sguardo di tale forza che ho pensato che questo fosse più importante di qualsiasi conversazione, e me ne sono andato. E questa storia mi ha perseguitato da allora. Con i miei collaboratori, Marie-Hélène Estienn e Jean-Paul Carrière, abbiamo cominciato a cercare una forma. Ne abbiamo esplorate di nuove in molti modi, ma non siamo riusciti mai a trovare il luogo giusto e il momento giusto per raccontare la storia. Ma ci perseguitava. Era una storia così forte. Ho sentito che non potevo dimenticarla, perché era dentro di me e continuava a chiedermi di essere raccontata. Così arrivò il giorno, più di un anno fa, in cui presi la decisione. Questa storia doveva essere raccontata. Era lo stesso processo che ci ha portati anni prima a fare il Mahabharata. Avevo incontrato a poco il Mahabharata e avevo capito che questa grande, grande storia indiana non era mai uscita dall'India. e che non apparteneva soltanto all'India, ma all'umanità intera. E noi sentivamo il dovere di portarla nel miglior modo possibile alla nostra gente. E qui provavamo la stessa cosa. Così quello che vedete oggi in The Prisoner è il frutto di quel lavoro. Per un anno abbiamo lavorato con gli attori, principalmente a Londra, esplorando il lavoro da molte diverse fonti, soprattutto per mezzo della libera improvvisazione, attraverso la quale verità straordinarie arrivano al di là di qualunque pensiero che si manifesta nell'attività di recitare una situazione. E così da lì siamo riusciti gradualmente a trovare una strada, a poco, secondo i nostri principi di fare, provare, sperimentare e poi eliminare tutto ciò che non è necessario. Finché abbiamo trovato, con un minuscolo gruppo di attori di diverse parti del mondo, una forma che ora portiamo in giro per il mondo e che sembra portare in sé qualcosa che la gente sente che è importante per loro oggi. Ecco, le ho dato una lunga risposta.
Form that we're now taking around the world and which seems to carry something that people feel is important to them today.
La storia che lei racconta in The Prisoner non è lontana dalla tragedia greca.
È vero. E sa cos'è straordinario? Che non abbiamo mai pensato, nonostante il nostro amore e rispetto per la tragedia greca, che io ho messo in scena in momenti diversi della mia vita, anche nella versione latina della tragedia, non ci è mai capitato di usarle. Ma tutti vedono che ogni storia vera che ci tocca è sempre la stessa storia che indossa panni diversi. E qui la tragedia greca appare in modo diverso. Noi diciamo sempre ai nostri attori che siamo tutti dei raccontastorie, perché nella tragedia greca non c'erano né scenografia né costumi, c'era piuttosto un rapporto tra la scena, l'autore e il pubblico. E andò avanti così fino al teatro elisabettiano. Il teatro nel Medioevo era così. Si faceva nelle strade, nei villaggi, come fanno i raccontastorie in Africa o Asia. È sempre la stessa cosa. Non c'è nessun tentativo di elaborare. Tutto arriva attraverso il corpo e la voce del raccontastorie, a eccezione di quanto accade in quella che divenne o che chiamiamo la tradizione italiana, che si fonda sull'opera. L'opera aveva bisogno di un palcoscenico, aveva bisogno di spazio per l'orchestra, di un sipario. Il teatro greco non avrebbe mai immaginato quello che chiamiamo sipario, e nemmeno il teatro di Shakespeare. Il sipario, le luci della ribalta, la scena dipinta, i costumi sontuosi e la musica. Tutto questo fa parte di una diversa tradizione che ha prodotto grandi capolavori e anche alcuni grandi creatori. Ma il nostro fondamento, quando abbiamo dato il via al nostro Centro Internazionale di Ricerca e Creazione Teatrale, molti anni fa, era di tornare all'essenza della narrazione, cioè che i raccontastorie creino un rapporto stretto con il pubblico che ascolta.
Lei ha detto in una recente intervista che il teatro esiste solo nel presente e che non si può lavorare in teatro senza sapere cosa succede nel mondo. Con questo lei vuol dire che il teatro deve essere sempre un atto politico?
L'esatto contrario. Se osserva la politica di oggi, si accorgerà che non c'è un solo politico che sia veramente in contatto con l'oggi. Ecco perché tutti se ne escono raccontando bugie. Grandi professionisti della bugia, Ecco che cosa sono i politici. Ma i veri politici, torniamo ancora indietro ai pochi grandi personaggi che ci ha dato l'antica Grecia, o a Lincoln. Nella tradizione americana ci sono grandi personalità oneste che hanno guidato il loro paese in un modo nuovo. Quello che intendo dire è che Jean-Luc Godard disse una volta del suo cinema: «Il posto esatto in cui metto la macchina da presa è un atto politico». E con questo intendeva dire che in ciascun momento c'è qualcosa di giusto e che quel qualcosa che tu senti come giusto sei tu come essere umano che conosci che cosa succede del mondo intorno a te. Hai sentito le notizie, hai sentito gente che ti ha raccontato come fanno i viaggiatori, gente che parla con altra gente, come stiamo facendo noi ora. Tutto questo ovviamente influisce sulle persone, non l'influsso della tradizione dal passato, ma su quello che viviamo oggi. Oggi io sto parlando da una Parigi paralizzata da uno sciopero generale che blocca l'intera vita della città. È uno sciopero di tutti i trasporti pubblici, aerei, treni, metropolitana, bus, tutti sono in sciopero. Se noi parlassimo di qualsiasi argomento che avesse a che fare con relazioni aziendali tra gruppi di persone e la loro società, tu non potresti parlare con me e io non potrei parlare con te senza sentire che questa è una questione bruciante oggi a Parigi. Ora, tutte queste cose cambiano. Cambiano in una notte. Di qui a domani questa intera faccenda può essere risolta. Potrebbe esserci una persona eroica che affronta qualcosa di pericoloso che può cambiare tutto. O un poveraccio. È sufficiente che questi che scioperano uccidano una persona, magari accidentalmente, e questo potrebbe provocare una terribile rivolta che conduce alla rivoluzione. E ora, in quel modo, noi siamo parte del nostro tempo. Chiunque scriva per i media è consapevole del mondo che gli cambia intorno. Se lei mi fa delle domande oggi, è perché lei non mi sta chiedendo qualcosa che riguarda il passato. Lei mi sta chiedendo qualcosa su ciò che nella nostra conversazione, in questo momento, è parte del nostro presente, che è io che me ne sto seduta a Parigi e lei che se ne sta seduta a Lugano o a Locarno sul Lago Maggiore. Tutto ciò fa parte della nostra realtà.
The Lago Maggiore, and we're talking. These are all parts of our reality.
You haven't directed.
Lei non ha messo in scena tutte le opere di Shakespeare. Che progetti ha per il futuro?
About the plays, Shakespearean plays that you
but
haven't directed. Any idea, any.
Non ho ambizioni in tal senso. Mi chiedono perché non ho allestito questa o quell'opera. Sono stato invitato dal Teatro alla Scala a curare la regia di una produzione di Così fan tutte, perché mi hanno detto: lei non lo ha mai fatto, lei ama Mozart e dunque. Ma non sto scrivendo la mia vita, mi spiace. Sono stato portato a questo, a volere che questo momento presente porti qualcosa che possa avere significato per gli altri. Così che quando è arrivato The Prisoner, uno potrebbe dire: ma potevi fare una nuova produzione di Misura per misura, oppure potevi fare Pericle, o anche potevi fare Il racconto d'inverno, che non lo fai da 50 anni. Ma questo è pensiero inutile. Il vero pensiero è che in questo momento uno deve vivere dal proprio interno e per ciò che lo circonda, attraverso quelle che chiamerò voci invisibili e silenti che ci sono se tu ascolti profondamente. Ti aiutano a trovare ciò che può essere utile agli altri. Tu non lo fai per te stesso. Se mi chiedono di andare a ritirare un premio, vado e dico gentilmente grazie, ma non è questa la ragione per lavorare. Non sono né i riconoscimenti né la fama. La ragione per lavorare in questa vita, in cui così tanto è contro i veri bisogni degli esseri umani, Non è pensare in maniera naif che tu con un'azione possa cambiare il mondo, ma capire che grazie a Dio in teatro lavori con un piccolo numero di persone e che la platea più grande per cui puoi lavorare è comunque composta da un piccolo numero di persone, se paragonato alla popolazione di un paese e a quella del pianeta. Così non cerchi di cambiare l'umanità, cerchi solo di fare il meglio. Per una o due ore lavori sodo per quelle persone che incontri e per le quali ti esprimi su temi giusti per questo momento. Perché le persone se ne vadano via non più infelici di quando sono arrivate. Perché oggi nel mondo la maggior parte delle persone sono infelici e frustrate, ma che sentano solo per un momento che la vita è degna di essere vissuta e che quando se ne vanno sentano per un momento che è stato dato un poco di più, aiuto e coraggio per la vita stessa. Spero che quel piccolo evento teatrale a cui parteciperanno le persone che potranno condividerlo con noi e quello che si porteranno via alla fine sia qualcosa che lascia una traccia. Se solo lascia una traccia in una sola persona, oh, questo va al di là di un mondo di sogni.
If it just leaves a trace in one, oh, that's beyond our wildest dreams.